Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, o Padre, perché tu ti fai dono per noi. Tu sei colui che si offre gratuitamente, momento dopo momento. Non ci hai dato la vita una volta per sempre, ma continui a riversare in noi con abbondanza questa vita. E noi ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza, la nostra gioia filiale di essere ricolmati di doni così grandi e gratuiti. Ti ringraziamo perché il dono, per eccellenza, è il dono dei doni, è tuo figlio. Tu, il Vangelo di San Giovanni, ci presenta proprio questa realtà, sulle labbra di Gesù, l'espressione Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio unigenito. Ti vogliamo dire grazie perché tu ce lo consegni continuamente e noi ringraziamo te Gesù che tu che continui a venire e dopo la tua risurrezione rimani con noi, tu ce l'hai promesso, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Ti vogliamo dunque esprimere la nostra riconoscenza e ti vogliamo anche chiedere perdono per tutte le volte in cui noi non accogliamo con riconoscenza te come dono del Padre e soprattutto come dono gratuito. Ti chiediamo anche perdono per la presunzione di dover fare qualcosa noi, mentre invece tu ci chiedi solo di aprire le braccia, di spalancare le nostre mani perché possiamo ricevere ciò che tu ci vuoi donare. Apri il nostro cuore, rinnova i nostri desideri di bene. O Spirito Santo, tu che abiti nei nostri cuori, che hai fatto di noi il tempio della tua gloria, della tua presenza, fa che ci lasciamo prendere da questo amore del Padre e del Figlio, e anche da te, per diventare davvero ciò per cui siamo stati fatti. O Maria, tu che sei la donna della speranza, colei che ci fa vedere qual è il culmine a cui noi possiamo arrivare se ci abbandoniamo all'amore del Padre, insegnaci il segreto della docilità e dell'obbedienza che conducono alla pace. Amen. Siamo ai versetti che vanno dal 5 all'11 del capitolo 11 della seconda lettera ai Corinzi, sembra il gioco degli 11 oggi, 11, 5, 11, ma non esiste la undicesima lettera ai Corinzi, non c'è la seconda, sì, quindi. Riprendiamo un po' il tema, eravamo arrivati al San Paolo che esprime il suo vanto contro i falsi apostoli, quello che lui chiama, vedremo tra poco, falsi apostoli, poi prima li chiama super apostoli. E presenta, da una parte Paolo presentava il suo amore di fuoco, viene spesso tradotta come gelosia, ma sì, è vero, è una gelosia, ma non è la gelosia come la intendiamo noi, ecco. La gelosia è intesa come desiderio di un dono totale assoluto, questo non gelosia come rendere la vita impossibile all'altro, perché la gelosia è qualcosa che rende impossibile la vita all'altro, perché la persona è gelosa. Ti toglie la libertà, ti soffoca la vita e quindi non è amore la gelosia, invece no, proprio Paolo parla di un amore infuocato, di un amore folle, ecco, chiamiamolo così, è l'amore folle per i suoi, che non è se non l'amore di Cristo, abbiamo visto questo, poi vedremo poi che Paolo continua con una certa polemica contro questi super apostoli. Eravamo allora, San Paolo aveva detto che voi se arriva uno, qualcuno che vi predica un Cristo diverso o uno Spirito Santo diverso, voi tranquillamente l'accettate, basta che sia diverso, non state ad approfondire se è vero, no? Perché anche noi cristiani siamo un po' così, hai visto che è uscito l'ultimo libro, ma hai approfondito se è vero o no, perché la carta prende tutto, no? Cioè si va in fretta a stampare, ma hai verificato se è un libro che va nella direzione di Cristo o va nell'altra direzione, perché quanti libri sono usciti? Poi ho letto recentemente un bollettino parrocchiale, sono rimasto allibito perché sul bollettino parrocchiale, che era tutto intitolato alla Madonna, tra l'altro, sapete quale libro veniva presentato come modello di mariologia? L'ultimo libro di Mancuso. Vi rendete conto? Cioè, questo qui dice tante di quelle sciocchezze, poi soprattutto sciocchezze che lui cerca di documentare con invenzioni, mettendo insieme cose che non stanno insieme, perché uno deve conoscere un po' di teologia, però una persona che non sa, un po' come l'altro libro che aveva fatto su Gesù Cristo, eccetera, no? Ecco, ti presenta, e io dico, ma io mi domando, ma quel parroco che ha pubblicato il bollettino parrocchiale e ha fatto mettere questo bellissimo incensante, tra l'altro la cosa che mi ha stupito di più è che la persona che ha scritto questo è una persona che ha frequentato ritiri al foyer, quindi ancora di più sono rimasto sbalordito e ho detto, ma qui proprio, sì, senso di discernimento, no? Capite? Cioè, prima di cosa, verifica le cose. Allora San Paolo dice, vedete, se arriva uno che vi predica un altro Cristo o un altro Spirito Santo, ma voi lo accogliete bellamente, lo sopportate bellamente. Ecco, il nostro rischio è un po' quello, di accettare tutto, basta che allora insieme ci arriva la New Age, poi arriva qualcuno che ti dice che esiste lo yoga cristiano, guardate che lo yoga cristiano non esiste. Esiste la preghiera cristiana, che è un'altra cosa, lo yoga è legato a una certa cultura e a una certa religiosità, non si può separare. Andate a vedere quel bellissimo filmato su Net for God, intitolato Da Guru a Gesù, dove quest'uomo che era addirittura il collaboratore segretario del guru dei Beatles, quando lui stesso dice, parlando, questo un cristiano che disse, io sono cristiano ma faccio lo yoga cristiano, e dice, io l'ho detto al mio guru, il mio guru si è messo a sorridere e dice, ma non esiste lo yoga cristiano, perché lo yoga fa parte di un certo tipo di struttura e di tutto, c'è detto filosofico, religioso, per cui se tu ti metti sullo yoga è un'altra cosa e rischi di farti fuorviare. Ah, ma io lo faccio cristianamente, provate a bere un bicchiere di veleno cristianamente, morite cristianamente, avvelenati. Non è che, ma se io non lo so, allora, no, tu non lo sai, ma lui lo sa che è veleno. Quindi stai attento che il veleno, da qualunque parte sia, dalla New Age ad altro, ti porta comunque, che tu lo sappia o che non lo sappia, non c'entra niente. Cioè, chi lo sa si avvelena con un suicidio, chi non lo sa è un suicidio contraffatto, perché si uccide da solo ma senza saperlo, però apriamo gli occhi, ecco San Paolo dice aprite gli occhi. E poi San Paolo continua, siamo al versetto 5, ritengo infatti di non essere in nulla da meno, cioè in nulla inferiore rispetto a questi, lui conia un termine, super apostoli, apostoli super, apostoli oltre gli altri, no? Poi dopo li chiamerà più tardi, li chiamerà addirittura ancora gente che maschera, che si mascherano da angeli di luce, poi dopo gli dice tutto colore, no? Poi trovano il pretesto, mascherati da apostoli, operai fraudolenti, falsi apostoli. C'è di tutto, se andate avanti dal versetto 13 in avanti c'è un sacco di titolacci, noi ci fermiamo all'11 ma lo vedremo, ma San Paolo adesso li chiama arciapostoli, no? Come esistono i vescovi e gli arcivescovi, esistono gli arciapostoli, quindi sono apostoli super, ma dice noi non siamo in nulla meno di questi, ma se anche io fossi inesperto nella parola, notate bene, San Paolo viene accusato, una delle accuse che circolava, ricordate, no? se la parola sì, quando predica e arriva, figurati, è una schifezza, non ha la capacità oratoria, non è capace di, non conosce filosofi, non conosce la letteratura. In realtà Paolo era di Tarso, e a Tarso c'erano delle scuole straordinarie di filosofia, quindi aveva studiato lì, potete immaginare se non lo sapeva. Però circolava questa voce, ricordate che in fondo proprio ieri il Papa, parlando ai giornalisti, diceva che ci sono tre peccati mortali, che sono quelli dell'informazione, che è la disinformazione, e lui dice la disinformazione non è il non dire, ma dire le verità a metà, questa è la disinformazione, questo è un peccato mortale, perché tu fai credere che questa verità sia, sono le mezze verità, che sono delle autentiche bugie, delle intere bugie. Poi la calunnia e la bugia, dice, sono tre peccati mortali. Dice che sono comunque peccati mortali per tutti, ma per i giornalisti sono... La più grave, dice però, è la disinformazione. E allora qui, capite, circolavano, no, queste cose, questa voce, voi sapete, non c'è come farla girare, che poi gira, no? E girando, dai, l'ha detto anche quello là, hai sentito, l'ha detto... E allora di bocca in bocca, più la senti e più diventa vera, no? Ricordate la famosa storiella di Andersen, delle cinque galline, lo sapete? No, non avete mai. Io sono appassionato di favole, quando ero bambino mi ricordo questa favoletta, mi piaceva molto. Diceva che il titolo era la gallina bianca. Dice che una notte una gallina bianca, che era nel pollaio, mentre tutte ormai stavano addormentandosi, tutte le galline, e si stava pulendo, sistemando con il suo becco, le cade una piuma e dice: oh, mi è caduta una piuma. Una sua vicina da un dadi di gomito odiala all'altra, dice: hai sentito? Teme di non piacere più al gallo perché gli è caduta una piuma, cioè ci ha aggiunto già qualcosa, no? Poi un'altra più vicina: hai sentito? C'è una nostra consorella che si sta spennando per piacere di più al gallo. E avanti, no? Di bocca in bocca in bocca. Al mattino, quando circolava la voce, cinque galline beccate a sangue perché volevano piacere di più al gallo. Cioè, di bocca in bocca ognuno ci aumentava un pezzo, no? Capite? Ecco la gallina bianca che ha perso una piuma, e la povera gallina sente questa cosa: ah sì, dove? Chissà dove è successo. E lei aveva perso solo una piuma. Capite, di mezze verità in mezze verità, dove uno ci aggiunge, ci appiccica, questo è un po' spesso quello che succede. E qui si circolava questa voce, Paolo che è inesperto di parola, nella parola, e Paolo dice: se anche io fossi inesperto nella parola, non lo sono però nella conoscenza. Come? Cioè nella conoscenza vuol dire nell'esperienza profonda, e conoscere non è tanto l'avere qualcosa dentro, ma è una relazione profonda con Gesù Cristo. Il conoscere nella Bibbia, la parola conoscere vuol dire avere una relazione profonda di intimità con la verità che è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Come in tutto noi vi abbiamo dimostrato in mezzo a tutti, cioè Paolo dice: io vi ho dimostrato apertamente, non di nascosto, non parlando a pochi, non per il gruppuscolo che sono dei neocatecumenali oppure di CL o dell'Azione Cattolica, no, ma parlando a tutti. Ebbene, io vi ho dimostrato in tutto e parlando in mezzo a tutti che io non sono uno digiuno di conoscenza, cioè c'è una relazione profonda con Gesù, avete visto dai frutti, avete visto da quello che è successo. E poi c'è un'altra accusa, vediamo qui, c'è, sotto sotto trapela un'altra accusa. Paolo ha peccato. Ecco, Paolo qui lo prende un po' in burla, dice: oppure ho fatto peccato, ecco qui, ho fatto peccato abbassando me stesso affinché voi foste esaltati. Questo, dove sta il peccato? Veniva accusato Paolo di essersi comportato in maniera vile, come facevano i predicatori quando arrivavano in qualche luogo. Quando arrivavano si facevano mantenere a spese della comunità, no? E del resto poi Paolo lo dirà più tardi nel capitolo 12, dice, anche la Bibbia dice non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse che la Bibbia è preoccupata dei buoi, no, la Bibbia parla agli uomini, vuol dire che se uno annuncia il Vangelo ha diritto di vivere di coloro che hanno ricevuto il Vangelo, perché tu ti annuncia una cosa e dunque, visto che lui la sua vita la passa per questo, ha diritto di ricevere da te un sostegno perché possa mangiare anche lui e nutrirsi dal momento che fa questo mestiere per te, cioè non è che lui lo sta facendo per se stesso, quindi lui dice questo. Però circolava questa cosa, che se tu ti abbassi o a lavorare oppure a non accettare che gli altri ti aiutino, non accetti i soldi, allora veramente sei un disgraziato. Oppure sei orgoglioso, ecco il peccato di orgoglio. Paolo vuol bastare a se stesso. Cioè, da notare, se voi leggete bene le altre lettere, le lettere filippesi, ma anche altrove, oppure gli Atti degli Apostoli, si viene a sapere che in alcune comunità Paolo permetteva che gli altri lo mantenessero, si è lasciato aiutare. Per esempio, questa sarebbe bellissimo leggere la lettera ai Filippesi, ma chissà se avremo tempo, possibilità. Comunque la lettera ai Filippesi è la lettera più tenera di Paolo, si vede proprio tutto il cuore di Paolo. Ebbene, in questa lettera, che è bellissima, tenera, anche breve se volete, dove Paolo dice che lì lui ha avuto veramente il senso dell'amicizia, l'hanno aiutato, mi avete sostenuto, ero malato, mi avete dato i mezzi per proseguire il mio viaggio, non solo vi siete, addirittura aveste dato anche il sangue per me, quindi questo amore, no? Che c'era. Quindi Paolo altrove ha accettato, il problema è perché Paolo a Corinto non ha accettato. Ricordate com'era la comunità di Corinto? Se avete letto l'inizio della prima lettera ai Corinzi, era una comunità divisa, una comunità piena di fazioni. Io sono di Cefa, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cristo. Mettete che Paolo si lasciava mantenere, si lasciava dare dei soldi da una delle fazioni. Paolo è dalla nostra parte, allora noi abbiamo ragione. Ma capite, è delicatissimo, eh? È come un parroco che arriva in una parrocchia divisa e comincia ad andare a casa a mangiare di uno, poi magari solo di una certa fazione, perché non puoi mangiare dappertutto, è uno stomaco solo, o tutti i giorni vai, hai visto, è andato da quelli, capite che cosa si crea, è un disastro, Io mi ricordo quando sono diventato parroco, un paese abbastanza piccolo, capite, 2000 abitanti, va in fretta, poi mi sono reso conto pian piano che erano più o meno tutti imparentati o per cugini, e dicevo, guarda, qui mi sono detto, ho detto a me stesso, se schiacci la coda a uno mi agola tutto il paese, allora stare attenti, perché alla fine ti fai una guerra infinita, allora discrezione, già bisognava stare attenti, perché anche lì, capite, la pagina della gallina bianca, mi ricordo dopo qualche mese che ero in parrocchia, si trova bene tra noi, io ho risposto, ma io mi trovo bene un po' dappertutto, se mi mandano qui, il vescovo mi ha mandato qui, sto bene, mi ha mandato di là, sto bene. Il giorno dopo sento in giro la gente che diceva, il nostro parroco non si trova bene tra noi. Capite che io che non mi sono sbilanciato, la risposta è non si trova bene. Poi qualche giorno dopo c'era in giro un'altra risposta. Ho sentito dire che il parroco vuole andare via perché non sta bene, ci ha aggiunto qualcun altro, capite? Cioè, man mano uno, la palla di neve, staccandosi dalla cima, appena diventa una valanga poi, però era una pallina all'inizio, capite? Bla 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 bla, le chiacchiere riportate, non verificate. E allora qui Paolo era un grande peccatore, orgoglioso, presuntuoso, non accettava di farsi aiutare, e allora Paolo adesso risponde, no? E dice, oppure ho fatto peccato, abbassando me stesso affinché voi vi foste esaltati. Ricordate che Paolo tira fuori il Vangelo, no? Chi si esalta, Dio lo umilierà, chi si umilia, Dio lo esalterà. Cioè io ho voluto che voi cresceste e diminuire io, quindi cos'è? Proprio perché io ho voluto sparire, diventare piccolo, ho fatto un peccato e questo è il mio peccato, capite? E soprattutto dice, dal momento che vi ho annunziato gratuitamente, notate bene, non è il Vangelo di Dio, la buona notizia che è Dio la buona notizia, io vi ho annunciato la buona notizia che è Dio, non il Vangelo di Dio, perché sono arrivato col libretto, ve l'ho dato, i ciclostilati, no, La buona notizia che è Dio, io vi ho annunciato, quindi è un genitivo esegetico, cioè io, e ve l'ho annunciato senza farvi pagare nulla, senza dirvi datemi la casa perché ho diritto ad avere la canonica. Guardate che io devo pur mangiare, come faccio, no? Niente, poi aggiunge, date bene con sottigliezza, cioè Paolo fa vedere che pur di non dover pesare su questa gente, lui ha preferito prendere soldi da altri, non perché, perché se fossi orgoglioso avrei detto, ah no, figurati, non lo prendo né di qui né di là, faccio tutto me, faccio tutto me, no no, invece no, anzi noi sappiamo, se andate a leggere gli Atti degli Apostoli, che Paolo a Corinto lavorava con le sue mani, cioè faceva le tende, perché? Quindi lo faceva il suo, di notte, di sera faceva le tende, di giorno avevano preso, andavano nelle case di qualcuno e annunciava la buona notizia che è Dio, e soprattutto il sabato eccetera andavano nella sinagoga o comunque si ritrovavano per annunciare la buona notizia che è Dio. E allora Paolo dice, anzi spogliai altre chiese, notate bene la parola spogliai, quindi una parola grossa, no? Per mantenere un apostolo bisogna spogliare una chiesa, capite che, no? È l'esagerazione di Paolo, dire, ma guardate che c'è gente che era già povera, più povera di voi, voi avete due porti, voi avete i commerci che vanno e che vengono, altri poverini sono già, che vivono, sono lì alla sopravvivenza, ho spogliato loro, le altre chiese, avendo preso da loro il salario per servire voi. Capite, per dire la delicatezza, anche la discrezione, no? Ho preferito non influire, anche perché il rischio qual è? Abbiamo ricevuto il Vangelo perché l'abbiamo pagato, no? Cosa vuole di più? Certo, lui ci ha annunciato il Vangelo, però noi l'abbiamo mantenuto. Cioè, conoscendo i suoi polli, Paolo, capite che prima di insegnare il latino a Pierino bisogna conoscere Pierino, che è il latino. Allora Paolo già conosceva Pierino com'era, sapeva già che i suoi corinzi erano così e quindi ho spogliato altre chiese avendo preso da loro il salario per servire voi, e quando ero presente presso di voi, quindi quando ero lì, adesso Paolo non si trova lì, è a Efeso, no? Sta scrivendo da Efeso e dice, e quando ero presente, quando ero lì, benché fossi nel bisogno, quindi c'è un momento Paolo dice avevo bisogno, ero in difficoltà, vedete l'umiltà di Paolo, non fui di aggravio ad alcuno, cioè ho lavorato con le mie mani, cioè nel momento del bisogno non sono andato a dire a voi guardate datevi qualcosa, ma non per orgoglio, ma perché ricordate la preoccupazione di San Paolo qual è? Quella di edificare. Non solo astenersi dal male, ma l'abbiamo già visto, prima Corinzi, ma anche da ogni apparenza di male. Che male c'è a prendere delle offerte? Nulla. Però questi la possono interpretare male, allora mi astengo, purché non lo interpretino male. Quindi mi astengo da ogni male, ma anche da ogni apparenza di male. Questi potrebbero, alcuni deboli potrebbero perdere la fede o dire, ah vedi che questi qui, sì vanno in giro a predicare, anch'io vado in giro a predicare così, poi si portano a casa i soldi, vedi che diventano ricchi, poi vanno in giro con la Mercedes, sì, questi vescovi che sono più coperti d'oro e d'argento, no? Capite? Andate a vedere, giù nella nostra sala da pranzo c'è la figura di Papa Francesco e poi vicino c'è anche quella di Benedetto. Guardate bene la fotografia di Papa Benedetto, no? Se voi guardate bene la croce che ha Papa Benedetto al collo, andate a vedere la catena, che dicono Papa Benedetto aveva la catena d'oro, guardate che è quella della scatola dei cioccolatini, andate a vedere, è un filo della scatola dei cioccolatini, come Giovanni Paolo II usava, Paolo VI l'aveva già usata, invece della catena aveva una specie, quella roba d'oro, che ti dà l'effetto oro. Con attaccato una croce che secondo me è di legno placcata con l'oro zecchino, perché si vede che è una croce di quel tipo lì. Non è certamente, ora Papa Francesco che ha una catena d'argento è più preziosa di quella della scatola dei cioccolatini, per dire, però qualche volta, no? La pubblicità, le parole che vengono dette, eccetera, se c'era veramente un uomo povero era veramente Papa Benedetto, che non è che vanno, sono persone diverse, ognuno ha il suo stile, ma questo non vuol dire, però subito a dire quello là guarda com'era, e allora dall'altra parte Papa Benedetto avrebbe potuto benissimo regalare ai giornalisti la sua croce pettorale dicendo guardate, potete pesarla e andare dall'orefice a farvi dare in cambio quello che vale, ma credo che valesse poco. Andate a vedere, interessante, perché se vedete la foto che è in grande, vedete bene che è proprio il cordoncino della scatola dei cioccolatini, ecco, di Natale. E questo, io mi ricordo, già Paolo VI l'aveva inaugurato, questo stile della scatola dei cioccolatini. L'ho visto io personalmente con questi miei occhi, perché ho avuto diverse udienze da Paolo VI, che era stato mio arcivescovo ai tempi in cui ero in seminario. E allora Paolo dice, vedete, non fui di aggravo a nessuno, anche nei momenti del bisogno. Alle mie necessità, infatti, hanno supplito i fratelli venuti dalla Macedonia, cioè questi qui che sono più poveri di voi. E in tutto mi guardai, notate bene i due verbi, mi guardai, e mi guarderò dall'esservi di peso. Cioè non è che adesso mi pento, no, non mi pento, non farò mai questo. Poi andando avanti Paolo è ancora peggio, quando dice che io mi vanto di questa cosa qui, questo è il mio vanto, sentite come aggiunge, no? È verità di Cristo in me, cioè quanto è vero Cristo, cioè Cristo è in me e quindi come è vero Cristo in me, questa è la verità, questo è quello che ho fatto, questo è il senso. Malgrado le chiacchiere che circolano, malgrado le cose che mi stanno dicendo, che tutti parlano, sappiate che questa è la verità. Quindi Paolo mette un po' i puntini sulle i. La verità è che non ho voluto pesare su nessuno perché non fosse invalidato il Vangelo, perché il Vangelo non fosse preso come merce di scambio, perché non ci fossero degli equivoci sulla buona notizia che vi ho dato, che fosse veramente una buona notizia, gratuita, libera. Ecco qui per quello che l'ho intitolato il brano di oggi, un dono gratuito. La fede, la predicazione, la parola di Dio è un dono gratuito. Personalmente io devo dire che questa pagina mi ha sempre affascinato. E mi ricordo fin da giovane prete, io mi dicevo, ogni volta che andrò in giro per la predicazione non prenderò nulla. Di fatto ho sempre rifiutato, anche quando non solo mi chiamavano per gli esercizi spirituali, dicevo, usatelo per le vostre opere. Oppure, se proprio insistevano, mi ricordo di Dio, c'erano delle congregazioni, siccome non volevo niente, tornavo a casa con un pacco di libri. Guardate che è inutile che mi date libri che valgono che hanno lo stesso valore, perché sennò sembrano uno scambio. Sapendo che io sono appassionato di libri, si informavano quali erano i libri che non avevo ancora, mi davo un pacco di libri e tornavo a casa, cioè allora è inutile. Ma spesso anche i parroci che mi chiamavano, eccetera. Se loro insistevano, io poi passando in chiesa c'era la buca delle lettere, prendevo la loro busta senza neanche aprirla, la mettevo dentro. Dicevano, la parola di Dio non è mia, non sto dando nulla, è sua, e quindi io non devo essere pagato per la parola di Dio. Attualmente, essendo padre del foyer, siccome i soldi non sono miei, se mi danno qualcosa io metto dico, ma perché non lo danno a me in quanto persona, penso, lo danno in quanto padre del foyer, dunque così quando vado a Međugorje, cioè, accolgo volentieri perché noi viviamo di provvidenza, questa è la provvidenza che arriva e quindi la mettiamo lì. Però ecco, questa cosa io mi ricordo proprio fin da seminarista, poi da prete, dicevo, ecco, questo qui è veramente bello, no? L'annunciare gratuitamente, perché c'è sempre questo fraintendimento, questo rischio, no? E poi dice, è verità di Cristo, cioè questa è la verità, no? E poi aggiunge, questo vanto è un vanto, quindi pensate all'orgoglio di Paolo, un orgoglio spirituale, no? Non mi sarà impedito, non mi sarà tolto nelle regioni della Caia, cioè la regione della Caia è dove c'è Corinto, no? Come se Milano in Lombardia, Bergamo in Lombardia, cioè in Lombardia nessuno mi, allora nelle regioni della, cioè Corinto e tutte le zone vicine, nessuno mi potrà mai togliere questo vanto, il vanto di aver predicato gratuitamente, e di questo io me ne vanto e continuerò a fare così. Perché? E dice Paolo, forse perché non vi amo, ecco qui la domanda retorica, la conclusione, lo sa Dio, cioè lo faccio proprio perché vi amo, perché non voglio che ci siano equivoci, perché voglio che la trasparenza regni in voi, perché sia il bene a trionfare, perché non ci siano doppi fini, perché non ci sia una lettura sbagliata di quello che io faccio. Cioè, io credo che, no, io mi fermo qui perché credo che ne abbiamo per i prossimi sei mesi, per dire, noi cristiani, per chi agiamo, per che cosa? Ricordate quando Gesù nel Vangelo dice, se l'hai fatto per ricevere la ricompensa, che anche solo il farti vedere, hai già ricevuto la tua ricompensa. Se l'hai fatto perché ti senti bravo, hai già ricevuto la tua ricompensa. Allora qui io penso, cosa domando e voglio? Signore, ti chiedo di vivere la mia presenza, la mia testimonianza con gratuità, senza neanche chiedere che l'altro mi dica grazie, senza nemmeno domandare che l'altro si converta, nel dire, potrebbe anche non convertirsi, allora che importa? Io ho annunciato la gioia di Cristo, e se lui dice no, Gesù Cristo non ha mai detto, mi avete deluso perché io speravo che, no. Ci sono dei momenti in cui Gesù ha sbottato, no? Oh, generazione incredula, fino a quando vi sopporterò? Quando dice, oh, dopo che 15 volte ha detto il più piccolo e il più grande, il più piccolo e il più grande, siete che gli apostoli stanno discutendo chi è il più grande, dice, oh, non ce la faccio più. Per dire, sicuramente è un po' come il maestro a scuola che dopo aver ripetuto 15 volte una cosa, avete capito? Sì, avete capito? Sì, avete capito? Sì, interroga uno, no. Allora, io mi ricordo una professoressa di matematica che era abbastanza terribile, mi ricordo il mio compagno, non è diventato prete, ma era simpaticissimo, noi lo chiamavamo Topo Gigio perché aveva delle orecchie un po' grosse così, e allora mi ricordo che in matematica faceva fatica, allora il nostro Don Elia diceva, allora, non dico il nome, vediamo che si chiamava Fausto, hai capito? Sì, ma hai capito proprio bene? Sì, ma hai capito bene? Sì, ma dimmi la verità, ma hai veramente capito? Proprio non ho capito niente. Ecco. Allora a questo punto dice, ma no! Ecco, Gesù è un po' così, no? Io penso che a un certo punto ti scappa la voglia, dice, ma... ecco, e Paolo ha proprio questo desiderio, dice, ecco, è l'amore che mi spinge, non altro, non perché c'è il bene di mezzo, perché così ci sarà il regno di Dio, no, l'amore. Perché forse perché non vi amo, Dio lo sa. Cioè è solo l'amore, è la gratuità. È un amore, se non è gratuito non è amore, diventa commercio, diventa partita doppia, diventa io ti do perché tu mi dia. E qui credo che chiedere questo. E allora come si fa a ottenere questo? Io credo che ci sia la strada è una comunione profonda con Gesù. Quando tu sei profondamente in comunione con Lui, certamente sei sulla strada giusta. Pian piano arrivi all'amore gratuito. Quando non ti importa nient'altro che Lui, Paolo dirà poi a un certo punto, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora quando tu arrivi lì, che importa? Dicono male, ma che importa? Ma non è interessante, non è importante questo, l'importante è che tu ami, basta. Il Signore ti chiederà se ami, non ti chiederà se gli altri si sono convertiti. Ti chiederà se tu hai dato tutto, non ti chiederà se gli altri grazie a te sono diventati migliori, che importa? Ricordate Madre Teresa, quando le domandano, lei adesso morirà, il giorno in cui ha ricevuto il premio Nobel per la pace, un giornalista un po' impertinente, oh, lei ha creduto di cambiare il mondo, tra poco morirà, ormai è vecchia, che cosa è cambiato? Tutto tornerà come prima, morta lei. E lei con un sorriso risponde, non ho mai voluto cambiare il mondo, ho voluto essere semplicemente una goccia d'acqua trasparente attraverso cui far risplendere l'amore di Dio. Poi si rivolge al giornalista che era un po' confuso, mi vuole aiutare. Per lui, sì madre, grazie, saremo in due. È sposato? Sì madre, lo dica a sua moglie, saremo in tre. Ha figli? Sì, ho due figlie, lo dica alle sue figlie, saremo in cinque. Capite? È questo, se ognuno di noi vuole essere semplicemente lasciar trasparire l'amore di Dio, che poi l'altro cambia, no? No, il sole quando risplende al mattino non mette fuori il cartello dicendo sto lavorando per voi, basta, lo sta facendo perché è il sole, e basta. Quindi non perché riceve in premio e noi diciamo grazie sole che oggi risplende, no. Nulla. Ecco, credo che domandarci veramente allora qual è la strada è quella dell'amore, più sono in comunione con Gesù, più divento capace di trasmettere ciò che Lui mi dà, e più entro in questo circolo d'amore che è quello di cui ha bisogno il mondo. Se no diventiamo dei bugioni, delle persone volontariste, tristi, aggressive, che hanno sempre bisogno di cambiare gli altri per sentirsi soddisfatti, mentre in realtà loro non hanno cambiato nulla, perché non sono diventati un sole che dà gioia, che dà amore. Incontrare qualcuno che ti dà gioia vuol dire che lì c'è Dio. Il demonio non dà gioia, te la toglie, ti toglie la pace. Se incontri una persona che ti toglie la pace, sicuramente lì non c'è Dio, perché Dio dà la pace, anche con la fatica, anche con la difficoltà, però ti dà la pace. Ecco, ci fermiamo qui e affidiamo tutto al Signore.